Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando la Santa Eucaristia, chiediamo per noi che le parole che meditiamo diventino proprio in virtù della Santa Eucaristia, sostanza della nostra vita.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto dal 6 al 10. Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
Ecco, a me pare, giusto per introdurre, che il versetto 8 del capitolo 5 che oggi consideriamo chiarisca il senso del versetto 4, che di per sé è discutibile, indubbiamente. Il versetto 8, secondo me, chiarisce che al versetto 4 non bisogna intendere come traduce la CEI e non bisogna intendere come commenta la nota che ho visto della Bibbia di Gerusalemme. Cioè, come se al versetto 4 si dicesse che Paolo, che noi gemiamo, o che Paolo geme, perché non vuole morire, non vuole essere spogliato, ma vuole essere vivo al tempo della parusia, per non morire ma essere rivestito. Questo è in fondo l'interpretazione. Il versetto 8 mi sembra che chiarisca che bisogna tradurre diversamente. Noi gemiamo non perché vogliamo essere spogliati, come insegnano i greci, cioè il senso della sofferenza, secondo cui il corpo è una prigione ed è per questo che soffriamo, mentre l'anima è immortale, e quindi l'anelito è a liberarsi del corpo per avere una vita senza il corpo, una vita immortale. Pensiamo, ripeto, dicevo ieri, anche al Libro della Sapienza, che pensa così, almeno sembra. Ecco, quindi è solo un modo per agganciarsi al pensiero di ieri. Vediamo più da vicino il testo di oggi.
Ci sono tante cose che colpiscono. Questa parola esilio, che viene molto ripetuta, e certamente mette comunque in una considerazione del significato di esilio anche in tutta la scrittura, ma qui è particolarmente rivolto al corpo. Mi ha colpito il versetto 7, che dice appunto, a proposito che siamo ancora nella carne, ma lo saremo poi, ho capito quello che ha detto Giovanni, ne sono convinto, e camminiamo infatti lontano dal Signore finché siamo, camminiamo infatti nella fede, non nella visione. Questo dice il versetto 7. E poi c'è questo versetto finale che dice, nel versetto 9, che dice di abitare nel corpo andando in esilio. E poi ci sforziamo di essere a Lui graditi. Questo sforzarsi di essere a Lui graditi è una cosa molto importante, sia nel corpo che, come dice Paolo, fuori del corpo, ma sopravvestiti, insomma. E poi aggiunge: tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando si era nel corpo, sia nel bene che nel male. È molto chiaro, sembra quasi essere un po' di traverso a quello che Paolo dice nei Romani sulla giustificazione, ma invece mi pare che con questa premessa di essere sforzarsi di essere graditi, come dice poi dopo, consapevoli dunque del timore del Signore, ecco, non dobbiamo supporre di noi stessi, non dobbiamo presupporre che avendo tutta la grazia, lo Spirito Santo, avendo attraverso la giustificazione una salvezza come caparra quasi, che fosse già avvenuta. Nonostante questo, mi sembra che Paolo voglia dire in questo inciso che dobbiamo essere consapevoli del timore del Signore e di obbedire, di avere un atteggiamento positivo, nel senso che vigilare su noi stessi, anche sul nostro comportamento. C'è una bellissima orazione, la domenica dodicesima del tempo ordinario, che dice: fa, o Signore, che amiamo e temiamo il tuo nome, affinché siamo consapevoli che affinché possiamo essere consapevoli che siamo fondati sulla roccia del suo amore. Per cui il timore e questo atteggiamento di guardare al proprio comportamento non deve mai abbandonarci, e dobbiamo sempre essere in un atteggiamento di vera mitezza, di vera umiltà nei confronti del Signore, anche se abbiamo già ricevuto in anticipo lo Spirito, abbiamo ricevuto la giustificazione, per cui uno potrebbe anche avere un atteggiamento di supponenza, invece no.
Paolo ha sempre asserito che il suo amore per Cristo costituisce per lui la fonte di tutta la sua vita interiore ed è la cosa che lo spinge in modo particolare nella sua attività apostolica. Perché chi accoglie il Signore, dice lui, nella fede, vive per lui e segue da vicino la sua parola e il suo esempio. E qui Paolo ha sempre diviso la sua vita in due parti. Da un lato c'è l'abitare nel corpo, che è la nostra residenza terrena. Questa residenza per lui costituisce un esilio lontano dal Signore, l'ha detto anche in altre lettere, durante il quale credere è difficile, amare è faticoso e sperare di fronte a difficoltà che sembrano insormontabili, sperare a volte è drammatico. Mentre camminare nella fede, egli dice che ciò comporta rischi a non finire di cadute e di inciampi. Ma d'altra parte l'Apostolo dipinge il destino di ogni credente come una realtà che lo descrive in un esilio dal corpo, come anche un abitare presso il Signore o anche un cammino nella visione. La vita umana comunque, prosegue l'Apostolo, comprende queste due tappe. Dal presente, spesso lacerante, e dal futuro immerso però in una gloria. Paolo ci fa notare, infine, che anche il presente vissuto santamente prima di avviarci alla comunione con Dio è molto fondamentale vivere santamente, perché il tribunale di Cristo ci misura sulla quantità di amore che ha illuminato la vita di ciascuno di noi.
Abbiamo sottolineato molto in questi giorni la realtà del corpo, insomma, questa, cioè l'argomento ruota tutto al rapporto con la nostra condizione umana, nel senso dell'abitare in un corpo. Ai versetti, per tre volte, ai versetti 6, 8 e 9, quello che è reso con andare in esilio oppure abitare nel corpo è in greco espresso con un unico verbo preceduto da ekdimisse oppure endimisse, che vuol dire, dice, abitare nella patria oppure abitare fuori dalla propria patria. Quindi è poi reso in modi diversi, così era solo una notazione letterale. Comunque c'è questa situazione in cui si abita dentro la città o fuori della città, si abita come stranieri o come cittadini, come esuli. Però qui mi sembra che la sintesi finale sia molto bella, cioè dice che alla fine dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo. E sembra quasi che questo corpo debba servire a operare il bene. È lo strumento con cui noi camminiamo, facciamo la volontà di Dio. E questa considerazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi sul essere spogliati o vestiti o sopravvestiti mi ha ricordato una riflessione che abbiamo sentito fare in passato molte volte, cioè per l'uomo greco, la gloria dell'uomo greco è l'uomo nudo, lo si vede anche nell'arte, mentre l'uomo semitico, la sua gloria è l'uomo vestito, l'uomo vestito è nella sua dignità. E questo fa anche un po' la differenza e un po' forse nella linea che diceva Giovanni. Cioè noi non vogliamo essere spogliati perché questo corpo ha la sua importanza.
È bello confrontare questa immagine che usa Paolo con quelle che ci sono nella lettera agli ebrei, dove l'immagine della patria e dell'esilio è usata in senso ribaltato. La patria è la patria celeste a cui per fede i santi padri anelavano, e l'esilio era la vita terrena, la vita nel corpo. Però usato in un senso, usato in un altro, il nocciolo del discorso è sempre quello di usare di questo tempo, di usare di questo corpo per essere al Signore graditi, per dirla con la lettera agli ebrei, per andare verso di Lui, per offrire un sacrificio di lode. C'è un senso a questa vita che è quella di spenderla per il compito per cui esiste. E allora mi veniva da vedere come lo riprendiamo tutte le volte che leggiamo la regola, in cui dice che per grazia siamo stati afferrati da Cristo e per la quale siamo potati e lavorati finché il corpo della nostra miseria sia fatto conforme al corpo della sua gloria.
Ma questi testi mi hanno richiamato le lettere di San Giovanni, soprattutto la prima, quando dice, capitolo terzo, dice: vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E poi, continuando anche i pensieri che sono stati già detti, appunto, e noi cosa facciamo intanto che in questa vita terrena, mi pare che lo dica bene al capitolo quarto della prima Giovanni: carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, che rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
Ma io ho sentito dominante il versetto 5 che abbiamo letto ieri, che mi sembra che collega anche il brano di oggi, cioè il fatto che dice che ciò che è mortale deve essere assorbito dalla vita, e chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Mi sembra che sia proprio questo, che il fatto che Dio ci ha dato la caparra dello Spirito, che ci fa in un certo senso uscire dalla dimensione della terra per cominciare a partecipare, a vivere la dimensione dello Spirito, e quindi ci rende, come dice oggi, in esilio nel corpo per essere vicini al Signore, perché è lo Spirito che ci attira a questo e che anela a questo. E quindi la conseguenza è che, appunto, dice oggi, preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo e sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Cioè è proprio la potenza dello Spirito che ci è stata data che ci attira a questo, a compiere ciò che è gradito al Signore, pensando all'incontro con Lui e davanti anche al suo tribunale, al suo giudizio, che valuterà e giudicherà secondo lo Spirito.
Sì, abbiamo già notato, e ancora oggi due volte, anche se usa espressioni leggermente diverse, mi pare che l'insistenza è sul fatto che Paolo è pieno di confidenza rispetto a Dio, è pieno di fiducia, pieno di coraggio, anche qui lo ripete due volte. Per chi ha questa speranza, e anche qui più volte torna, per esempio, si può richiamare il versetto 14 del capitolo 4. Cioè, noi sappiamo che colui che ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi. E ci ha dato un anticipo di questo, dandoci quello Spirito sia pure in modo come caparra, che è lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù. Dio ha risuscitato Gesù mediante lo Spirito Santo, il suo Spirito, e questo Spirito l'ha dato anche a noi come caparra, quindi c'è una certezza dell'opera di Dio e da questo dipende, mi sembra, tutto il resto. Molti si rifanno a un testo come questo e c'è qualche altro accenno nella seconda Corinzi, perché è molto raro questi accenni per rispondere a una domanda nella tradizione ecclesiastica della Chiesa. E quando uno muore, cosa succede? Visto che non c'è... Naturalmente noi ragioniamo sempre con il criterio, come anche Paolo, i criteri dei tempi. Questo rimane è il nostro modo di concepire, di pensare, inevitabile, anche i testi. Cosa succede quando uno muore, visto che non c'è ancora la risurrezione dei morti? Dove va l'anima, se distinguiamo anima e corpo? Allora, per rispondere a questa domanda sulla base degli scritti del Nuovo Testamento, spesso ci si rifà anche a un testo come questo. Io non so se esattamente Paolo pensava così, però è un testo che viene incontro a questa questione, perché Paolo presuppone qui, e per lui è preferibile morire subito, andare via dal corpo subito, perché si è col Signore, mentre qui siamo lontano dal Signore, che vuol dire almeno che andando via dal corpo si presuppone che noi rimaniamo, che noi esistiamo ancora, è chiaro. Se noi andiamo via del corpo vuol dire che esistiamo ancora. Mi sembra che questo sia un aspetto molto interessante. C'è il punto però che Paolo preferisce, lui dice che è preferibile questo. Questo è il punto più, secondo me, più rilevante. Cioè, è talmente forte e chiara il mondo invisibile, il mondo della risurrezione. E quella è la vera realtà, come ha detto sopra. È il mondo che si vede, che si sperimenta, non che non esiste, ma è passeggero, con la sua sofferenza, con tutto, ma è passeggero, che inevitabilmente si anela ad andare via il più presto possibile dal corpo, possibilmente quando vuole il Signore, ma andare via, lui dice che è preferibile, perché si è col Signore. E mi sembra che da questo l'Apostolo, poi dopo insisterà su questo, sul timore, come diceva Stefano poc'anzi, ma qui presenta la vita morale, cioè, anzi dice addirittura, vedete che usa un verbo in greco molto interessante, al versetto 9, noi ci facciamo un punto d'onore, bisognerebbe tradurre. Noi abbiamo l'ambizione, questo vuol dire esattamente il verbo, Philotimeome, abbiamo l'ambizione di piacere al Signore. Cioè, se uno ha una... qui deriva la vita morale dalla speranza. Da questa speranza, da questa certezza, discende... prima di tutto il desiderio di andare col Signore, non di rimanere qui, ma di andare là. E in secondo luogo discende l'ambizione, il desiderio di piacergli. Quindi tutta la vita morale, di osservare i comandamenti, presentati come piacere al Signore, al Kyrios. E qui ricorda indubbiamente che di questo sta parlando del comportamento morale, perché ci bisogna rendere conto alla fine, ecco, cioè c'è il rendiconto di quello che uno ha fatto nel corpo, però a volte è presentato questo come un dovere dovuto al timore del giudizio. In questo caso è presentato come una conseguenza del desiderio di andare col Signore. Se uno desidera andare col Signore e ha questa grande speranza, è chiaro che ha una spinta, è aiutato a vivere bene, a essere pronto. Ecco, sia che siamo nel corpo, sia senza il corpo, usa anche questa espressione. Presentiamo al Signore le nostre domande, le nostre preghiere. Chiediamo anzitutto per noi che ascoltiamo queste parole dell'Apostolo di avere lo stesso animo, la stessa fede, lo stesso amore. Diciamo: ascoltaci, Signore. Poi preghiamo per tutte le chiese, per tutti i credenti in Gesù, perché siano animati dallo stesso spirito di cui parla l'Apostolo, dallo spirito della fede. Preghiamo. Supplichiamo per la salvezza del mondo e per ottenere per tutti i popoli e per tutti gli uomini una vita dignitosa nella giustizia, nella pace. Preghiamo. Sempre per tutti quelli che sono nel dolore, nella paura, per tutti i morenti, per tutti i morti nei conflitti. Preghiamo.
Preghiamo il Signore perché in questo nostro mondo di tanta violenza e ingiustizia ci dia personalmente e comunitariamente di combatterlo con una grande comunione tra di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché possiamo vivere bene nel nostro corpo, compiendo le opere della santità e offrendo i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Preghiamo per tutta l'ossessione intorno al corpo che oggi è così presente in tutti, non solo nelle nuove generazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nel Salmo 72 è scritto che il Signore verrà a salvare i figli dei poveri. Allora io penso a tutti qui, a tutte quelle persone costrette a vivere in una grande tribolazione per poter vivere semplicemente, e quanto è osteggiata da altri che vogliono vivere sempre meglio. Ma il Signore verrà a salvare i figli dei poveri, e altrove è scritto che bisogna avere l'intelligenza del povero. Forse è da lì che si riesce ad entrare anche in questa dimensione di timore, di amore di Dio, e così vivere nel corpo in modo degno. Preghiamo.
Signore. Ecco, raccogliamo anche, ogni tanto lo ricordiamo, tutti quelli che ascoltano, si seguono o ci affidano le loro intenzioni, quelli che leggono insieme con noi, anche se non sono presenti fisicamente, la stessa parola del Signore, per le loro intenzioni vogliamo metterle nell'Eucaristia. Preghiamo. Ascolta queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.